Ultimo appuntamento della settimana con Casa Svizzera e lo diciamo subito, cara la mia Alice Petrazzini, buongiorno.
Buongiorno Fabri.
Allora, è arrivato Lolli Boscolo che ha appena finito di raccontarvi tutto quello che ha a che fare con il mondo dello sport, perché noi domani organizziamo una grigliata.
Ah,
io sono già pronto. Sì, sono già pronto, quindi noi ci siamo.
Vengo anch'io.
Sì, vabbè, assolutamente, tu devi portarla
a mangiare. Ma chi organizza? Ma non ci interessa questa
non
cosa.
Non ti interessa?
No, non sono... Ma io, cioè, bravi. Sono invitati... O ho invitato sì. Tu, sono invitate tutte le persone che ascoltano Casa Svizzera, o altrimenti no.
Signore e signori, lo Zugo travolge il Berna e si laurea campione svizzero della Serie A femminile. Svizzera, le zughesi conquistano il quinto titolo della Women's League dopo 21 anni ed è per questo motivo che abbiamo tenuto qua Lolli Boscolo, hai capito? Sì,
siamo qua.
No,
complimenti allo Zugo.
Complimenti allo Zugo.
Arriva da lontano, sono partite da sotto, sono arrivate pian piano e poi hanno mazzolato anche il Berna.
Ecco,
da sotto nel senso che prima non erano il massimo campionato di Women's League.
Certo, sono belle favole da raccontare.
Sono belle storie, infatti noi viaggiamo attraverso le storie e ci piace di solito avere un'antenna all'interno della storia bella che ce la racconta.
Sì.
In questo caso vedo Zugo,
sì.
Vedo la Serie A, ma la massima lega svizzera, vedo delle donne incredibili che ce l'hanno fatta a vincere il campionato e mi dico, ma noi per davvero riusciamo a entrare in quella squadra?
E non lo sappiamo, però sicuramente ci sono tanti ticinesi che studiano là, magari economia e cose del genere.
Proviamo a vedere.
Perché in quella squadra, questo weekend, ha portato a casa una vittoria incredibile. C'era la nostra Elena Gabriel, grande! Ciao Elena, ben trovata, complimenti!
Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno a te, eccola qua, un sorrisone che ci piace tantissimo raccontare anche per radio, per chi non ci stesse seguendo su RSI La 2, però a questo punto raccontaci come stai, come è andata. Poi qua abbiamo Lolli Boscolo che farà delle domande invece molto più tecniche, perché noi siamo proprio sulla festa, sappiamo che hai festeggiato fino alle 4 del mattino, quindi con compagne e famiglia, insomma, quindi è andata alla grande.
Sì, esatto, sicuramente sono giorni veramente pieni di emozioni, già weekend scorso gara 1 e gara 2 di finale estremamente pieni di emozioni e l'altra sera sì, abbiamo chiuso proprio in bellezza il campionato, ecco.
È stata, che tipo di serie è stata? Abbiamo parlato del campionato, è stato un crescendo e la serie invece?
Sì, appunto 3-0, abbastanza chiaro e netto, però è stata una serie veramente combattuta, anche il Berna ha tanta qualità e intensità portate in tutte le partite, quindi siamo veramente state brave a rimanere sempre nel momento, concentrate, umili e continuare veramente a lavorare duro, portare tanta intensità anche nel nostro gioco e alla fine è quello che ha pagato.
Immagino anche la vita si sia fermata in quei giorni, oppure sei riuscita a fare altro quando inizia una serie, i playoff.
E in generale tutto il playoff, alla fine la testa è 100% su quelle partite, quindi già semifinale contro il Friburgo è stata una semifinale molto intensa e questi ultimi giorni appunto di finale contro il Berna la testa era unicamente su quello e mi sono goduta veramente ogni emozione, ogni momento.
Eh sì, perché se guardiamo il campionato maschile invece Lolli stanno ancora giocando, si parla di playoff, play out, qui invece il campionato è finito.
Sì, no, allora intanto volevo fare i complimenti anche da parte mia, complimenti Irina, complimenti allo Zugo, complimenti alla nazionale svizzera che ricordo ha ottenuto anche una bella medaglia di bronzo ai giochi olimpici a Milano Cortina. Elena, una domanda te la faccio un po' tecnica, mi sembra di poter dire che l'hockey femminile sia diventato decisamente più duro, all'immagine di quanto hanno mostrato le immagini che abbiamo visto tutte da Milano, però è vero che anche a livello svizzero avete fatto un salto verso i check, verso i contrasti più duri, eccetera, eccetera.
Sì, assolutamente d'accordo, credo che l'ultimo 3 anni il livello sia alzato veramente tanto, grazie appunto ai nuovi standard di Women's League, del semiprofessionismo, di questa direzione anche la qualità e intensità fisica, soprattutto anche sul ghiaccio, grazie anche alle nuove regole fisiche quest'anno, il livello si è veramente alzato e questo sta portando anche tanta differenza anche a livello internazionale. Abbiamo visto a Milano Cortina che appunto la nazionale ha conquistato il terzo posto, e è un ottimo risultato, importante anche per la visibilità dell'hockey femminile.
Assolutamente. Ascolta, ma tu hai fatto un po' tutta la trafila, hai giocato a Bellinzona, hai giocato soprattutto a Lugano, hai giocato anche con le girls di Ambrì, sei arrivata a Zugo, vinci il campionato.
Anche nazionale,
Anche pure la nazionale, ma ti chiedo, come hai fatto a cambiare sistema? Perché tu da giovanissima non potevi utilizzare check, adesso devi farlo. Come hai cambiato, insomma, la tua preparazione, la tua visione di questo hockey, insomma?
Sì, devo dire che ho giocato per tanto ancora con i maschi fino all'under 17, quindi questo mi ha permesso di mantenere
imparare
l'intensità, soprattutto, esatto, anche fisica, col contrasto con i maschi, appunto. E poi, appunto, ogni allenamento anche a Zugo, gli standard sono molto alti, quindi quest'anno abbiamo adattato anche un po' i nostri allenamenti, la nostra forma fisica, e questa poi è pagato adesso. Sì.
Altro che pagato, con una grandissima vittoria. Elena, stai ancora lì un attimo. Intanto noi salutiamo Lolli Boscolo, grazie mille.
Tra l'altro lo Zugo, l'ho detto prima, lo sanno tutti, lo Zugo tra i maschi, ieri ha vinto contro il Davos. Attenzione, ricordo che lo Zugo nel 22 era sotto 3-0 contro lo Zurigo in finale, e poi gli ha ribaltato la situazione.
L'underdog di turno.
Attenzione allo Zugo.
Attenzione allo Zugo.
Prendono spunto dalla squadra
di Elena. Ragazze, certo, alla grande.
Elena, noi vogliamo saperne ancora di più del dietro le quinte di una vittoria di questo tipo, anche dal punto di vista umano. Quindi ti chiediamo effettivamente di rimanere lì, e tra poco torniamo da te, vogliamo sapere altre cose, perché stanno arrivando anche dei messaggi.
Sì, intanto Nicholas te lo dice, waiting, aspettare. Un po' di musica e si torna. Nicholas, classe 1995, lui arriva da Zurigo, ha già vinto lo Swiss Music Award, era il 2016 se non erro, ma soprattutto usciamo da un momento dedicato alle Swiss Music Awards. Ha vinto Zoe Me, la quale l'anno scorso è stata protagonista dell'Eurovision Song Contest a casa nostra, a Basilea. Quest'anno invece arriva un momento dedicato a Veronica Fusaro, che peraltro, ve lo ricordo, martedì arriverà in Ticino per presentarsi, per presentare il suo brano, ma soprattutto per essere in diretta sulle frequenze di Rete 3 e poi in televisione il 5 di maggio, proprio prima che parta la sua grande avventura, che ovviamente vi racconteremo anche qua a casa Svizzera.
Hai detto 1995?
Sì.
Allora io ti dico 1996, penso sia questo l'anno della nostra campionessa svizzera Elena Gavirelle, giusto? Ho fatto i calcoli giusti?
Può essere.
No, tu sei del 95 o del 96?
Io sono del 2005.
sai che se ti ho detto c'ho 20 anni, fai te.
Guarda, avere 20 anni e essere una campionessa svizzera.
Ma non capi, 96 hai detto.
Ho detto 96, sì. Ma
tu
pensavo
la matematica
fosse più grande.
Matematica?
Zero. Però pensavo fosse più grande. A 20 anni sei campionessa svizzera. Stiamo parlando di hockey femminile, fin qui ci siamo. E quello che io mi chiedo è, a 20 anni hai raggiunto già tantissimo, ma hai anche sacrificato tantissimo. E mi chiedo, della tua vita, della tua adolescenza, quanto è giusto usare il termine sacrificare? Oppure c'era chi ci diceva, se è passione non è sacrificio. Io ti chiedo a te, come interpreti questa cosa?
È un po' entrambe, diciamo che alla fine sacrifico dei bei momenti che, come una persona di 20 anni, giusto che ci sono, però con qualcosa, appunto uno sport, con qualcosa che, come adesso questo titolo, che ricambia veramente tanto, tantissime emozioni da che ho vissuto, e veramente molto bello.
Che vita è la tua? Nel senso, quanto è scandita dagli allenamenti? È veramente l'hockey preponderante rispetto anche agli studi, perché lo ricordiamo, tu anche sei lì per studiare.
Sì, esatto, chiaramente durante la stagione, soprattutto adesso i playoff, c'è tanto hockey nelle mie giornate, quindi allenamenti e giornate molto intense con, appunto, partite, post partite, però appunto in parallelo sto finendo gli studi alla scuola per sportivi dell'Ita Tenero, quindi anche molto importante, però sì, diciamo che le ultime settimane il focus era pienamente sui playoff.
Elena, una cosa che penso sia importante quando si segue un sogno è avere un sostegno. Io ti chiedo, la tua famiglia come vive questa tua carriera, perché è una vera e propria carriera lanciatissima, sei anche nazionale svizzera, sei molto forte, questo lo sappiamo, non lo dice soltanto
questa... lo vediamo da anni, la seguiamo da anni, quindi sappiamo benissimo di che pasta è fatta la nostra Elena.
Sì, Sicuramente è un supporto incredibile ai miei genitori, famiglia, amici, veramente devo tantissimo perché mi hanno supportato in questi anni veramente tanto e soprattutto anche questa stagione con questo titolo a Zugo è veramente un grandissimo grazie anche a loro.
Beh, questo poco ma sicuro. Tra l'altro, domanda così off the records, tu sei l'unica ticinese in squadra o ce ne sono altre?
Sì, sono l'unica, sì.
Hai capito? Volevo arrivare là.
Claudia, cosa diciamo a tua figlia?
E allora, dopo 30 anni dall'Argentina, mamma Claudia è qua! Come Raffaella Carrà.
Mamma Claudia è qua e niente, hai spaccato e goditi questo momento ancora e brava di tutto e complimenti, bravissima. Continua così.
Grazie mille.
La tua mamma Claudia Gaverelle, lei che ci ha aiutato anche a raggiungerti ed è lei che ci ha aggiornato anche noi, diciamo, è una di quelle persone molto umili che dovevamo chiederle noi, ma a che punto è, come sta andando. Sappiamo quanto ti sta seguendo. Io chiedo anche a Claudia quanti sacrifici, perché qui è stata molto coi piedi per terra tua figlia, ma che vita vive, quanto ci mette, che persona
ma
è.
Ma che la famiglia.
Certo, anche nei vostri confronti.
Vabbè, anche per noi ovviamente è una montagna russa di emozioni, perché la stagione, sì, bellissimo che è finita così, ma è fatta di alti e bassi, quindi noi ci siamo sempre e sì, tanti chilometri, Göschen e Nairolo,
poi sotto la neve, poi sotto la neve, ricordiamo.
Sotto la neve, in coda, ma si fa, si fa. Passione anche la nostra.
È vero, certo. Da parte di tutta la famiglia ed è là che comunque si conquistano le vette che sono state conquistate e che conquisterà ancora la nostra Elena Gaberel, che noi non possiamo fra l'altro che ringraziare tantissimo.
Sì, per essere un'ultima domanda ce l'ho, è certo. Il braccio. Io Elena voglio sapere, tu hai 20 anni, l'abbiamo capito, non di più di 20
anni. 95 ma più del 2005, prego.
Esatto, no, Elena, tu quando sali sul ghiaccio, quando entri in pista, come ti senti? Qual è la sensazione che provi?
Bene, veramente bene. Soprattutto mi riferisco all'ultima partita a Zugo che abbiamo vinto il campionato. Veramente una montagna di emozioni. Prima dell'inizio della partita veramente avevo il cuore in gola e appunto grazie a tutti i tifosi, c'era lo stadio veramente pieno, quindi emozione veramente che mi porterò sempre con me.
Questo un po' ma sicuro sì. Allora, ultima cosa che ti chiediamo però per quanto riguarda l'hockey maschile, come la vedi? Adesso voi vacanza tra virgolette, tu devi tornare a casa a studiare anche un po', però come la vedi visto che prima diceva Lolli che lo Zugo potrebbe essere un underdog mica da ridere?
Sì, appunto, lo Zugo ha veramente giocatori di qualità e playoff sono sempre partite secche molto importanti, quindi la possibilità c'è. Sì.
Allora, giusto un'ultima cosa, effettivamente avevamo promesso, sono stati scritti diversi messaggi, uno in particolare lo dobbiamo leggere, dove ci giocherà l'anno prossimo, il contratto vedo che è in scadenza.
Corretto, e l'anno prossimo mi trasferirò a Davos.
Questa è la notizia! Ma si poteva già dire o l'abbiamo data così in anteprima noi?
No, è confermato.
Confermata, in anteprima comunque ce la prendiamo sta gioia e allora ti seguiremo anche a Davos che sei anche più vicino. Molto bene, grazie ancora Elena, complimenti a te, a tutta la squadra e a molto presto.
Grazie mille a voi, un saluto.
Ciao, c'è una canzone estiva, capito che è Annalisa. Altri ospiti.
Casa Svizzera.
Certo, a noi piace avere tante persone al nostro Stammtisch e soprattutto in questo caso mi viene da dire tanto simili, tanto diversi. Sei d'accordo?
Sì, allora in comune hanno il fatto che cercano, ma trovano anche in natura diciamo anche delle cose che tante persone vorrebbero trovare, ma loro ce la fanno.
Ok, già questo è un bel indizio, ma iniziamo a salutare.
Uno trova cose che si mangiano, l'altro non si mangiano proprio.
Sì, alcuni magari te lo chiedono ogni tanto, ma mangi, potrebbe essere, però ci arriviamo. Allora, partiamo da un presupposto importante. L'avete sentito durante queste settimane, abbiamo grossi problemi con Alice Pedrazzini perché le spugnole di Alice sono volate via con il vento. Cioè questo vento sta seccando un po' tutto e quindi non arriva, non c'è abbastanza umidità. Mandy, la migliore amica di Alice, è in crisi. Spilla, la cagnolina, si dà ormai ai tartufi. Joele, che ci scrive sempre, un nostro ascoltatore che ormai ci segue dall'inizio del nostro programma, compra i porcini da un'altra parte del mondo e poi però viene fuori che arrivano da un'altra parte ancora e quindi è uno scandalo, si arrabbia. Papà e mamma Pedraz, senza spugnole di Alice, si sono date al comportamentalismo dei cani con ottimi risultati. La sorella Giù, in preda alla disperazione, cerca nell'insegnamento del tedesco classico una via di fuga. Insomma, casa svizzera non è solamente leggerezza, a volte dobbiamo anche parlare di storie difficili, ma abbiamo una soluzione. Questa soluzione si chiama Riccardo. Ben trovato.
Grazie.
Come stai, Riccardo?
Bene, grazie.
Allora, Riccardo è uno dei massimi fungiat della nostra regione, io te lo dico.
Grazie.
E beh, la verità, siamo d'accordo?
Sì, sì.
Possiamo dirlo.
Sì,
molto.
Riccardo, diciamo che tu sei quello che ha trovato le spugnole per primo e anche tante sul nostro territorio.
Sì, già prima di metà marzo, già il 13 marzo.
Addirittura?
Sì, anche diverse.
Ah, e adesso com'è la situazione davvero, come ci dice Alice?
Purtroppo questo vento non ci voleva, secca tutto e blocca la crescita delle spugnole.
Quindi deve arrivare un po' di pioggia.
E deve arrivare un po' di pioggia, o altrimenti qualche piccola zona umida.
Sì.
Dove non è arrivato il vento, magari è ancora possibile, altrimenti quello che si trova adesso è qualcosa che è già uscito prima di questo vento.
Ecco, allora posso dire giusto una cosa prima di presentare l'altro ospite?
Certo.
Noi adesso ti vediamo qui così, sbarbato, pochissima barba. C'è, diciamo che prima, qualche due settimane fa, eri in un altro modo. Io chiedo di mostrare l'immagine e raccontarla a chi ci ascolta in radio. Allora, qui ti vediamo con tanti capelli e tanta barba.
Sì, tanta. Quasi irriconoscibile, mi viene da dire.
Diciamo...
Cosa è successo nel frattempo?
Nel frattempo ho trovato le spugnole, una mia tradizione balorda, che vado dal parrucchiere a tagliare barba capelli a tipo fino a agosto, inizio settembre, e poi non vado più fino alla prima spugnola dell'anno dopo. Per cui arrivo praticamente a 7 mesi che è conciato così E poi, però va tutto a mio favore perché tutta la gente, amici così che mi conoscono, mi stringono i pugni, mi tengono i pugni perché io trovo prima possibile la spugnola.
Sì,
allora,
perché non ti vogliono vedere così, secondo
allora,
me.
Tutta questa energia mi dà la spinta giusta a trovare la prima spugnola.
Attenzione, ha parlato di energia.
Che sia una cosa geniale, no?
Sì, no, lo è come, anche io l'ho fatto l'ultima volta. E non ho mai trovato spugnole. detto questo, Alice, dicevi energia.
Dicevo energia e parlavamo di cercatori. Abbiamo invitato due cercatori sul nostro territorio. Ce n'è uno in particolare, se penso alle pietre anche preziose, non posso non salutare Walter Stahl. Buongiorno, Walter.
Buongiorno.
Come stai?
Bene.
Allora, quando hai sentito parlare Riccardo, quanto ti sei rivisto in questa ricerca sul territorio e l'abilità anche di trovare? Perché cercare lo fanno un po' tutti.
Sì, ma diciamo che la similitudine con il fungiat è proprio quella di conoscere i posti, ma non comunicarli.
Vedi, male.
Diciamo che sì. No, ma noi andiamo anche in piccoli gruppi durante l'anno. Appena il tempo e il clima lo permettono, andiamo in montagna, nelle valli, Val Bavona, Val Maggia, Leventina, un po' dappertutto, in Ticino soprattutto,
certo.
E poi tutta la catena alpina dove veramente si trovano delle pietre, direi, fra le più belle al mondo.
Allora,
facciamo degli esempi di nomi, perché
io sono qua, ho in mano una sfera.
Sì. Questa è stata una curiosità di stamattina che veramente non sapevo.
C'è dentro il rubino, questo non può averlo trovato qui.
In Ticino? No. Adesso io ho portato, questo qui è un vassoio dove ci sono tutte pietre ticinesi.
Ok.
Ecco.
Ma il rubino si trova in Ticino?
Si trova.
Non ce lo dirà mai.
Devo dirlo. No, però... comunque si trova. Si trovano vari tipi di berillo, di corindoni, anche preziosi. Dopo.
La zona, sopra ceneri o sotto ceneri?
Ma allora, diciamo i corindoni e via dicendo.
Ma cos'è
sopra
corindoni?
Ceneri.
Io so rubino, parliamo di rubino.
Berilli, corindoni sono sì, zaffiri, eccetera.
Addirittura, rubini, mamma mia, te capì?
Acque marine.
Ma perché ti sei messa a cercare funghi quando in realtà poi, cioè, va bene che sono costosi pure quelli, però...
No, il vantaggio è che le pietre non vanno mai a male.
È
Quindi non
altro
si,
vantaggio.
Non si, non anche le spugnole le puoi essiccare, stanno lì. Quanto stanno lì le tue spugnole? Le mangi subito?
No, no, le secco, che almeno vado sul sicuro, perché tira via tutte le tossine termolabili, sei... e poi resta lì anche qualche anno.
Sì, la posso
buttare. Ho chiesto dove ha trovato il rubino, posso chiederti dove hai trovato le prime spugnole?
Aspetta un attimo.
Sta tirando fuori? Cosa fa?
Fuori il mio avvocato.
Cos'è il tuo avvocato?
Avvocato.
È un coltellino?
Non te lo dirò mai. Quando qualcuno...
Ma c'è scritto così sul coltellino che ricordo è stato anche un programma che la nostra Pedraz ha condotto alla grande e raccontava proprio di storie legate ai Fungiat e di quei posti che non vengono mai rivelati.
Mai rivelati, e soprattutto Riccardo ci aveva portato a trovare la manita cesarea. E io adesso dirò... No, non lo dico dove mi è portata, però effettivamente il re dei funghi, la regina, il re dei funghi, sì, l'abbiamo trovata. Quindi ecco, questa è la conferma che Riccardo per davvero è una di quelle persone che ha i suoi luoghi. E forse una cosa mi ha incuriosito: quando tu hai trovato quest'anno per la prima volta le spugnole, tu hai detto una cosa, Riccardo, che tu avevi portato lì l'anno scorso delle spugnole molto grandi e tu pensi di aver raccolto, dici io penso di aver raccolto un po' le spore che avevo lasciato lì.
L'anno scorso ho provato fine stagione in questa zona di seminare le spore di spugnole vecchie, ormai vecchie.
Sì.
Ho seminato e poi sono andato, la prima zona che sono andato, e ne ho trovate diverse. Era una zona comunque che frequentavo da anni, ma ne trovo pochi esemplari. Adesso non so se è una coincidenza, ma non penso...
Ah, quindi forse neve. Si possono seminare tra virgolette i funghi. Pensa che roba, sarebbe una roba eccezionale.
Beh, un po' si fa...
Le spore, cioè... seminato le spore e basta.
Quindi questo è quello che ci sta dicendo. Proviamoci.
Cosa che non si possono fare con le pietre, insomma, purtroppo.
Diciamo, se hai tempo, quei 300-400 mila esatto. anni, magari qualcosa trovi.
Esatto, sono cosa d'accordo. Tra l'altro stavo pensando alla fatica, mi viene in mente adesso, di creare un programma come quello che avete fatto sui funghi. Perché tu non puoi far vedere i posti. Quindi sì, entri, ma tutto è riconoscibile.
Non è nemmeno
base.
L'unico dei problemi, perché devi anche trovarle.
Certo,
la persona
certo.
devi convincerla e avere la possibilità sì. di trovarle.
Mi confermi che non li avete messi là, eh?
Sì, io confermo. Confermi. Sulla spilla, sul mio cane, posso dirlo. Tra l'altro, un'altra cosa che mi sento di dire, la difficoltà anche di trovare delle pietre in cammino sul crinale. Siamo andati a cercare dei cristalli, anche lì è difficilissimo. E oltretutto trasportarli, perché è vero che Walter ti sei presentato con una valigia, qui ci hai portato diverse pietre, è difficile anche quello, lo zaino pesa.
Sì, l'estrazione è difficile, aspetta, molto difficile, sì. Il ritrovamento è come per i funghi, un po' fortuna, un po' conoscenza, un po' esperienza,
certo,
però il peso è veramente notevole, quindi vedi, in fondo ho portato alcuni piccoli oggetti, però ho avuto bisogno del carrello perché sono molto molto pesanti.
Eh sì, stiamo vedendo anche in diretta sulla 2 in questo momento, queste sono delle opere delle quali poi ovviamente parleremo tra pochissimo. Intanto, mentre ti vediamo intento nel tuo atelier, andiamo ad ascoltarci Craig David con la sua 7 Days e poi si torna sempre
sì. Si torna perché questo è un fine settimana dove si può proprio entrare nei laboratori di questo artigianato. Ne parliamo tra poco, perché davvero nel tuo laboratorio, ma anche in altri, si potrà proprio entrare.
Se vuoi un aneddoto anche su Craig David, no? Non ti interessa?
No, io sono più interessata a loro, ai nostri ospiti.
Giustamente.
Cioè, quando mai ci ricapita di avere dei cercatori di spugnole e di funghi, ma di quelli anche rari, come la manita cesarea, e... di pietre preziose
tipo
sul
rubino
territorio.
Dalle nostre parti ma fuori di testa
quando mai ci è capitato oggi abbiamo Walter, Riccardo, Ricky con noi. Allora, da una parte abbiamo Walter che ci sta parlando di pietre preziose, di pietre che poi tu lavori, tra l'altro, appunto, sì. Sei anche uno scultore. Come ti definiamo noi? Perché non
artista
è...
mi viene da dire a me, perché poi è un 360
sì.
Certo, spieghiamola questa cosa.
Ma buono, il mio percorso è molto lungo, quindi scuole d'arte, Accademia di Brera, ma poi ho fatto molte esperienze nella scultura, nella pittura, nella scenografia anche.
Ah, interessante.
Sì, quindi pittura, un po' di tutto. Vediamo però se... la mia passione, diciamo, di fondo è sempre stata quella di lavorare le pietre, finemente.
Infatti vediamo davanti a te, cosa abbiamo davanti a te, le tue creazioni.
Ma allora, questo qui è un pesce di fluorite. Quindi questi due sono, e questo è un turchese, la riproduzione di un manufatto egiziano di 3.000 anni fa, che è un comunque è un turchese originale, ecco. E questo qui invece è il marmo di Arzo. Marmo di Arzo.
Però lo conosciamo.
E lì facciamo diverse, faccio diverse lavorazioni. Fornisco anche il museo di fossili di Meride, di manufatti di...
Sì, sì, sì. Sì. E vale. Piccole cose. Piccole cose, effettivamente sono tutti un po' lavori certosini, sì, molto sì, precisi. Sì. E se guardo invece la materia prima, arriva più dal sottoceneri o dal sopraceneri? E anche rispetto al mondo, come siamo messi? Essere un artista di pietre preziose in Ticino, nella Svizzera italiana, è frustrante perché abbiamo meno o abbiamo, possiamo essere molto fieri di quello, delle materie che abbiamo?
Molto fieri. Molto fieri perché veramente abbiamo delle cose che la gente non sa, ma che abbiamo
tipo?
Tra i cristalli più belli del mondo, e non è per modo di dire.
Lo è davvero?
Sì, l'aghiforme della Val Bedretto che adesso io non ho portato, sì, ecco. Sì. E il quarzo fumé del Gottardo, che l'avevamo visto prima,
sì,
che anche quello è fra i più belli del mondo, vengono, anzi l'ultima volta che c'è la mostra Disentis, molto interessante, il primo weekend, tutti i primi weekend di agosto, c'è questa mostra e l'anno scorso era pieno di cinesi che compravano, perché ci sono dei pezzi
unici famosi, praticamente,
veramente,
sì,
sono
sì,
dei gioielli naturali.
E dove andiamo a prenderli?
Oh, c'è un mercato,
Gottardo,
No, però a parte scherzi,
non me lo dirà proprio... mai, hai visto la faccia?
No, però c'è un mercato di questo tipo.
Voglio andare a prendere in natura.
Che... c'è l'altro che è vero, no?
Che...
si trova
e
su
poi
internet.
Fra le rose di ferro, che è poi un'ematite che forma una rosa tra le più belle del mondo, è sempre dal Gottardo, quindi...
Diciamo,
comunque il sopraceneri sono pietre preziose e cristalli notevoli.
Ok, notevoli.
Sì. Invece nel sottoceneri troviamo veramente tantissimi fossili. Quindi
sì, portato anche
sì,
per rendere
qui ho trovato, questo qui era per fare un esempio dei, appunto, dei corsi che facciamo con le pietre ticinesi. E io lavoro molto e molto volentieri anche il marmo di Arzo, che in realtà un breccia non è un marmo, okay, ma qui da noi ci sono dei marmi bellissimi. Per esempio c'è a Castione, ecco, quelle sopraceneri, a Castione c'è una cava che ormai è chiusa, dismessa, però di marmo, e poi c'è una cava invece che è ancora aperta a Peccia, che è a 1200 metri, e lì c'è una cava infinita di marmo e ci sono tanti tipi di marmo, da rosa, bianco, quasi azzurro, grigio, rigato, insomma... Bello.
Due informazioni tecniche che sì, dobbiamo dare, pratiche più che altro. Allora, dobbiamo dire che ti si può venire a trovare nel tuo atelier tutti i giorni, immagino, ma in particolare questo fine settimana. Ci vuoi raccontare che cosa, perché sei anche qui per dirci di queste giornate europee dei mestieri d'arte che ci sono da oggi fino a domenica per valorizzare questi mestieri sì, d'arte e di artigianato sì, che abbiamo anche in Ticino questo fine settimana.
Certo, certo. Appunto, questo è un appuntamento annuale praticamente, vale la pena sicuramente fare un giro degli atelier, sempre meglio prendere un appuntamento perché alcuni, siccome sono dei workshop, c'è l'iscrizione tramite Booking, quindi via internet si trova...
Voi scrivete booking.aticrea.ch,
sì, scegliete proprio magari la via più facile, Aticrea, bravo, tutto attaccato, e poi da là trovate tutte le informazioni del caso, perché davvero potreste non trovare posto e sarebbe un peccato, quindi vi fate il vostro,
sì,
il vostro giro della del fine settimana, guardate che trovate
ceramica,
le chicche,
ci sono veramente sì, tanti sì, corsi e tante occasioni per scoprire questo, sì, questo lavoro. E invece guardando Riccardo mi dico, ma come si può imparare questo mestiere? Tu come l'hai imparato, il mestiere di cercatore di funghi?
Ma l'ho imparato sul terreno, continuando a girare, osservare, e alla fine bisogna essere quasi in mezzo ai meteorologi per capire dove ci sono le condizioni ideali per la fruttificazione dei funghi, e non è facile, si impara col tempo, se si vuole imparare.
Hai ereditato le zone, le hai scoperte da solo?
Scoperte da solo. Sì.
Per esempio le spugnole, se uno deve imparare da solo, in questo momento cosa fa? Cosa gli diresti?
Ma gli direi di andare in zone umide, vicino a corsi d'acqua, ruscelli, fiumi, e in presenza di frassini. Oppure ci sono anche zone sempre con queste caratteristiche, però in presenza di aghifoglie, tipo... l'abete bianco, principalmente con l'abete bianco e l'abete rosso.
Allora, per chi ci sta ascoltando, tu quante spugnole hai trovato fin qui? Così capiamo, perché io ne ho trovate due e sono ferma e ho dei luoghi dove non stanno crescendo. Già in questa stagione.
Ma non le ho contate perché ne ho trovate abbastanza.
Veramente tanto. Allora, per aggiungere credibilità a Riccardo che ci sta raccontando, vergognati, questa cosa mi sento di dirla, lasciane un po' anche a noi.
Va bene, qualcosa vi lascerò.
Qualcosa ci lasci. No, però tu ti stavi dicendo, in questo momento, tanvar, nafera, cercai, o si, giusto andare anche se c'è il vento?
Mai. È difficile adesso con queste condizioni, o vai proprio in una zona che, dove non è arrivato il vento, altrimenti è impossibile, è seccato tutto adesso il vento.
Quindi sei un po' arrabbiato un po' con le condizioni meteo, diciamo le cose come stanno.
Eh sì, come ogni fungiate, la cosa peggiore è proprio il vento.
Ecco, tra l'altro tu hai su una maglietta, i fungiati cinesi.
I fungiati cinesi.
Sì, che è un'associazione?
Il mio gruppo Facebook, sì. Di appassionati di funghi, dove è permesso le foto di funghi soltanto nel loro habitat, sono vietate le foto fuori habitat e anche foto di piattate raccolte di funghi sono vietate.
Se quella sulla mia invece potete mettere tutti i piatti che volete di funghi sulla mia pagina.
Quello si può, però tra l'altro una cosa che si deve fare in questo momento, se non si è degli esperti o non si riconoscono, se si ha un dubbio, ci sono gli esperti VAPCO sul territorio.
Esatto, basta entrare nel sito del VAPCO, ci sono su tutti la lista dei micologi, esperti, controllori.
Gratuitamente te li
gratuitamente.
È l'Associazione Svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi, che tra l'altro l'anno scorso ha festeggiato 100 anni, quindi c'è da un po' e sa fare il suo lavoro. Sì. E proprio in questo senso ricordiamoci, è preziosissimo, abbiamo questo servizio, facciamolo. Perché ce n'è una in particolare che somiglia tanto alla spugnola, che non va bene.
E non va bene quello del genere della girometra.
Esatto.
Chiamata anche falsa spugnola, che è tossica e potenzialmente mortale.
Urca,
il cappello un po' rosso, marroncino, sembra più un cervello.
Sembra un cervello, esatto.
Ecco, quella non mangiatela, non prendetela
assolutamente
nemmeno,
no.
Lasciatela lì, perché davvero sarebbe abbastanza pericoloso, piuttosto pericoloso. E in più vi ricordo che sul sito RSI Food trovate anche una bella descrizione appunto di quelle che sono le spugnole e soprattutto di questa differenza, per trovare anche delle fotografie.
Walter, c'è chi ci scrive però un'ultima cosa legata a questo fine settimana. Chiedono, venendo da te, si potrà assistere o anche creare qualcosa?
Si può fare ambedue le cose. Sì. Io, diciamo, un piccolo atelier a Sessa, si trova facilmente perché è in piazza. Quindi è l'unica piazza che c'è qui.
Ma vai a Sessa, vai in piazza e ti trovi
in piazza. Sì, io ho tutti i macchinari per la lavorazione fine delle pietre lì proprio nel mio negozietto. Sì. E poi ho un altro atelier dove per tagliare per esempio cubi e cose più grosse, diciamo,
insomma,
ecco,
sì.
Fette come quelle che a un chilometro da lì, quindi comunque è tutto
sei in zona,
lì.
Sì. Tu sei in zona, sei trovabile. Come
e una cosa importante da dire è che non è assolutamente pericoloso. Da me sono venuti anche famiglie, ragazzi, ragazzini di 12 anni, 10, sì. 12, perché le lame che uso sono con l'acqua e diamante. Quindi,
sì.
Quindi non
lavori cristalli
appoggi,
con i diamanti,
non c'è problema,
non ti tagli.
Andate a dare un'occhiata,
però se metti l'unghia
quello è diverso.
No, anche no.
Prima di chiudere, un'ultima domanda molto breve, ma ho visto che entrambi ascoltavate con moltissima attenzione. Ricky, che cosa ti ha stupito della ricerca di pietre preziose, cristalli di Walter?
E questa passione alla fine un altro tipo di passione, lo stesso che ho io per i funghi, ce l'ha per le pietre. Qualcosa di affascinante che non ho mai sentito.
E per quanto ti riguarda, Walter?
E sono buoni i funghi.
Tra l'altro anche un po' fungiato anche lui, quindi
sì.
Sappiamo di che cosa stiamo
parlando.
Un'ammirazione
lo guardavi.
Insomma. Sì, sì.
Altro che, noi non possiamo far altro che augurarvi un weekend eccezionale. Ritorniamo lunedì con una nuova settimana di Casa Svizzera. Alice, cosa fai?
Io cosa faccio? Vado a cercare funghi? No, a sto punto vado a cercare pietre. Io adesso seguo Walter.
Molto bene, io invece mi rilasso. Detto questo, sigla!